La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
La Juve del lunedì, anche senza campionato, anche quando il calcio si ferma. Antonio Paolino, Luigi Schifo e non solo, e Yves dalla parte tecnica, dall'altra parte del vetro, sempre presenti. Ci sei, Luigi?
Sono qua presente.
Ah, ci sei, ti vedevo ma non ti sentivo.
Finissi le presentazioni ufficiali.
Grazie a Luigi, intanto ne approfitto, sto approfittando un po' come se dovessimo andare in vacanza.
Facciamo
finta.
Dico
grazie per questa stagione, per questo campionato. Grazie di tutto, ma noi continuiamo.
È un piacere.
Noi
certo.
Continuiamo. È un piacere per noi di Radio Bianconera stare con voi e vedrete a piccole dosi le sorprese. Intanto, 11 giorni più o meno, 2 settimane meno da qui all'inizio degli europei. Ci sono delle sentenze che disturberanno un po' la mattina, il pomeriggio, la sera, l'antipasto.
Vediamo
il caffè,
fino a
il
quando,
dolce.
Tra l'altro. Perché
vediamo
la
fino a quando. Però, intanto, ci hanno detto che. Il verdetto, le decisioni dell'UEFA, le decisioni appunto dell'UEFA verranno dichiarate prima dell'inizio dell'Europeo, poi a quel punto inizia la seconda fase
appunto.
Con i ricorsi, contro ricorsi, staremo a vedere. E questo è un tema che mettiamo lì, non vogliamo dimenticare, siamo rigorosamente in diretta, lo ricordiamo, per chi volesse partecipare, aiutarci anche a sviluppare i temi di questa puntata, ricordo il nostro numero 340-5425-324, ricordo che in questo momento siamo in diretta in Liguria e Marche sul canale 12, Umbria al canale 14, in Abruzzo sul canale 19, circuito ETV, ringrazio anche tutti quelli che poco per volta ci hanno seguito, hanno incominciato a conoscerci su queste frequenze. Le solite sono quelle di Radio Bianconera, certo. Radio Bianconera, Radio, TV, Smart TV, di
sul
più,
telefono,
tutto
su,
gratis,
dove?
Non
su
chiediamo
internet,
un contributo, quando Luigi o Yves vi chiamano c'è da pagare l'abbonamento del mese, non credeteci.
Sono soldi che usiamo noi.
Mi hanno detto che Locatelli fa le cose per bene, le risulta?
Locatelli fa le cose per bene, e c'è anche chi arriva bene e speriamo che finisca meglio. Giusto? Chi dice
sì,
qualcosa, arriva bene?
Arriva bene?
Dai, mettiamo
allora,
poi i temi così perché ho capito che stasera...
Ferrari mi dice naturalmente, ma il periodo sportivo della Ferrari non coincide con l'apice, diciamo, delle rosse.
Leggo
in quel
momento un po'
lì.
Di sorrisi
no,
sotto i baffi.
No,
che lei non ha.
Però qui non viene a fare il direttore sportivo alla Juventus, ma a guardare i conti fondamentalmente. Quindi mi aspetto una figura, diciamo, alla Giraudo, per dirne uno, primo di lui, cioè uno che si occupa...
Ah, tu vai... sai che non avevo ancora sentito parlare di Giraudo da un po' di tempo?
Beh, però c'era un trio, no, che funzionava
no,
abbastanza
dico,
bene.
Quindi
no?
Il ruolo è ben preciso, ci chiarisci io, subito un aspetto importante.
Io immagino così, poi non lo so, anche perché lui di esperienza nel mondo del calcio, zero, nel senso che ha fatto tutt'altro nella vita.
Quando arrivò Giraudo, esperienza nel calcio ne aveva?
Non mi pare.
Neanche a me.
Non mi pare, però i conti li sapeva far funzionare molto bene, infatti.
La differenza è che Giraudo era del Toro all'inizio.
Sì, vabbè, penso che
arriva bene della Juve,
Hai visto?
E quindi
è già quello un punto suo vantaggio. Poi Giraudo i conti, ripeto, li ha fatti funzionare bene e quindi se uno fa quello di mestiere, che lo faccia per il calcio, per la Ferrari, per altre case di sigarette, per dirne alcune,
ecco.
In cui ha lavorato senza farne pubblicità.
Anche perché oggi è la giornata contro il fumo,
tra l'altro. Vabbè, però sono ovviamente la carriera di arriva bene, è disponibile su internet, si può leggere facilmente, insomma, il percorso.
Già consigliere di amministrazione della Juventus.
Della Juventus da prima di andare
quindi
alla Ferrari.
Quindi annusava già queste cifre, operazioni, adesso deve essere informato tutti i giorni, non una volta al mese, una volta ogni trimestre via mail.
Penso che
posta
sia
certificata.
L'uomo scelto da Exor, cioè da John Elkann, per dare le direttive economiche sul mercato, sulla gestione, cioè io mi aspetto questa figura di
dei sì e dei no immediati, senza
come a dire, dobbiamo
più.
Fare Toto plus Valenza, arrangiatevi, oppure dobbiamo
entro
ringiovanire
domani.
il tetto stipendi è questo, fatecelo stare perché sennò non funziona.
Dai, tu fai arriva, io faccio bene,
sì.
Bisogna ringiovanire, quanti ne devo mandare dall'andare 23, almeno 3. Dobbiamo valorizzarli, perfetto,
okay.
E si verbalizza poi,
dopo,
altri punti,
quelli in prestito che ne facciamo, lasciamoli in giro che sono stipendi in meno da pagare,
50%
così.
Vendiamoli e facciamo plusvalenza,
anche,
ok, quindi
okay.
Chi lasciamo
oppure,
in giro?
Chi lasciamo? E il Ciglio, questi qua, oppure
vai,
scambiamo
vai,
Tizio con Caio, basta che ci facciamo un sacco di plusvalenza sia noi che loro, trovatemi uno che ci stia,
però è un po' complicato entro il 30 giugno, ho detto
30 giugno, se no sono cavoli vostri, insomma, e quindi queste saranno le linee
e
di
fa
mercato.
Finta di alzare il telefono e di chiamare non sappiamo chi, ma magari qualcuno di importante,
ma magari ormai vanno le mail, ho visto,
le mail, scusa, certificate
la PEC. Cioè esatto, la PEC. Ormai la PEC vale per tutti. A proposito, io penso di essermi distratto perché sabato sera c'è la finale di Champions, no? Se non non sbaglio, tra due...
Io ho cercato di seguirla, tra una bellissima due, partita.
Tra due squadre inglesi, 29 maggio, 36 anni dopo la questione dell'Eisel, giusto?
Sì.
Mi sembra che il grande paladino della, dei valori sportivi, ecco, e del valore dei tifosi, cioè Alexander Čeferin, presidente dell'UEFA, che peraltro sull'Eisel avrebbe alcune cose da chiarire ancora oggi, sul perché i biglietti vennero venduti in un certo modo, perché fu scelto quello stadio, perché c'era una rete da pollaio, perché la sicurezza non ha funzionato, eccetera, eccetera. Mi pare di non aver sentito una sua dichiarazione nel merito. Non c'è stato, mi pare, niente nello stadio, né prima, no, né dopo, né durante la partita, però sicuramente mi sono distratto io, perché, ripeto, essendo lui il paladino dei valori del calcio, mi sembra molto strano che si sia dimenticato.
E allora, visto che ti sei distratto, vediamo se qualcuno ti può correggere o se la pensa diversamente da te. Ci colleghiamo allora con la casa zebrata di Otranto, con gli amici di Otranto, ma soprattutto con il nostro zio bianconero, sempre più bello e splendente. Quando va al mare,
quando,
lui,
va Otranto, come,
quando va a Otranto,
splendido, splendente non direi, perché ho avuto dei problemi di zuccheri così ieri o qualcosa del genere, e quindi non è che sia tanto in forma. Poi quando io non dormo abbastanza, alla mia veneranda età mi vengono dei, cioè non mi sento in forma, però visto che ci siete due belli gusti uomini
belli
bianchi,
gusti mi piace,
belli bianchi, guarda, lavate,
sono metà e metà,
zio Idris, ma mascheri bene intanto, perché le tue scenografie sono sempre spettacolari, specchio che rispecchia il logo della Juve. C'è il gagliardetto,
esatto,
della Juve che riflette sul tuo...
E poi cosa c'è, la Conference League di Fiago, la nuova
poi
coppa, quella
coppa
lì?
Cos'hai?
Cos'è quella coppa lì?
Ogni
quella nuova che ha inventato Čefer.
Si inventa sempre qualcosa, lo zio.
La SL, Superlega, la coppa.
Superlega.
È quella lì, la coppa della Superlega.
Sei tu il mandante. Zio Idris, sei tu il mandante. No, dai, dici la tua su questa faccenda.
No, a me è sulla Superlega?
Sì, 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 sai che ci sono... queste situazioni
complicate.
Si chiariranno, erano cose sapute, risapute. Čeferin ha voluto fare il fighetto, il figo, cioè andare ad attaccare quelle tre società blasonate più famose nel mondo per darci un piccolo potere. Come dicevo a mio amico Luigi, lui sarà anche potente con i potenti, ma soprattutto con queste società che sono indebitate fino al collo, li vuole prendere per il collo per atterrarli, minacciandoli. Vabbè, è un lede all'immagine forse della FIFA, della UEFA. Però vedi che anche il buon samaritano, il nostro caro amico italiano Gianni Infantino, anche lui sapeva le cose. Questi qua sono i tre e dell'Ave Maria che hanno voluto distaccarsi, perché sono pieni, un fondo americano gli promette un sacco di soldi, che cosa devono fare? Approfittare l'occasione di fare l'uomo ladro. Vabbè, cioè, a parte della moralità, l'etica del calcio, siamo tutte fuffe, capito, no? Sappiamo che dove gira il denaro è lì che contano le cose, che le decisioni bisogna prenderle, e il potere decisionale ce l'hanno queste due, tre squadre, perché sono le più famose, e vabbè, che insomma, con tutto ciò che attirano le televisioni del mondo, se non ci fossero loro nella UEFA, non so quanti soldi potrebbero perdere. Al di là di questo, noi abbiamo adesso in seno alla Juventus un controllore di denari.
Ecco, qui volevo portarti. Chi è il controllore di denari? Tu sai stilarci un po' il profilo, farci un po' il ritratto di questo personaggio?
Senti, io l'ho paragonato a Giraudo, ci può stare?
Beh sì, ci può stare, perché benché lui venga dal mondo... del tabacco, con le robe lì, capito? C'è un grande manager, ha fatto profitti un po' in tutte le società dove è stato, ed è un bresciano doc come me, hai capito? Anche se lui è più pallido di me. Allora, cioè, 61 anni, ha fatto le sue prove un po' dappertutto, cioè amico di famiglia, soprattutto di John, Cioè, è un emerito manager molto bravo che conosce anche i fatti della Juventus, pur essendoci stato cioè anni or sono, nel 2012, io non ho...
Sì, dal 2012, sì, è nel consiglio di amministrazione. Sì.
Io non sono tanto avveduto con avvezzo con le date, mi dimentico, anche il mio libro c'ha dei problemi di ricerca di dati, comunque un bravo ragazzo, chi se ne intende di macchine se ne intende anche di calcio, e i conti secondo me torneranno, arriva bene, tutto andrà bene, che vuoi che diciamo adesso, cioè i legami societari, cioè tutto il disbrigo di carte, amministratore, delegato, cioè direttore generale, non so, che non è direttore generale, però sa amministrare i danari, e vediamo quanto spenderà, se farà spendere bene il nostro buon Allegri, che a me rende allegro, però con un grande dispiacere. Cioè, vedo che questa volta, cioè, sai, nella Juventus non guardano in faccia nessuno. Quando io ho comprato la macchina di Bettega, cash, con un bonifico, lì, vado a casa, arrivo a casa da Torino, becco la multa. Porca la miseria, a distanza il vigile mi ha dato la multa. Ogni giorno la signora delle finanze mi chiamava per pagare la multa.
Cosa hai combinato? Ma questo non lo sapeva. Cosa hai combinato? Velocità? Troppo piano?
No, parcheggio. No, ho parcheggiato sulle rive.
Divieto di sosta.
No, ma è di fretta, dovevo scendere, non so caricare il telefono. E nel mio paese il vigile mi ha dato la multa e ho fatto un casino che non finiva più. Però ti voglio dire che loro con i danari non scherzano mica,
No, assolutamente.
No,
si gestiscono così le aziende. Diciamo che non è un difetto. Le aziende dovrebbero dappertutto essere gestite con oculatezza, diciamo, tra virgolette.
Con oculatezza, e loro lo sono,
Sì,
era Giraudo, quei tempi lì, era Giraudo il boss. È lui che diceva alla signora, però mi hanno salvato un sacco di volte con la gente lì. E quindi sarà un triumvirato nuovo, arriva bene, cioè come si chiama?
Cherubini,
e c'è una... vabbè, anche...
E poi mettiamoci presidente, amico, dai.
Presidente sarà operativo, Nedved sarà operativo, però un ruolo a Allegri gliel'hanno dato, alla Ferguson, ciò che voleva, qui comando io, prendo io le decisioni, capito? A livello calcistico almeno. Arriva bene, quindi per me, per le nostre finanze, sì. E poi non ti ho detto una bomba, te l'avevo promesso.
Ogni settimana ce n'è un... Aia. Dici, no? Spiegaci bene, attenzione Idris,
quando si gratta la testa,
dalla
ragazzi,
casa zebrata, non è troppo in forma, ma la bomba ce l'ha sempre in saccoccia.
È una bomba relativamente bomba, dove andremo a prendere i soldi te lo dirò, questo in camera caritatis non si può dire tutto, perché noi lingua penzola con la borsa, e quindi bisogna stare attenti. Se non possiamo dire tutto, hai capito?
Cosa ci dici? Dici qualcosa? Da dove iniziamo?
No, non ti dico niente. Di soldi ne avremo a palate, hai capito?
Quindi lui presuppone qualcosa tipo un aumento di capitale, da quello che capisco.
O un'entrata di un socio?
O di un nuovo socio, insomma.
Con tanti soldi?
No, non abbiamo bisogno di un nuovo socio. Aumento di capitale, ma cospicuo.
Cospicuo.
Hai capito? È cospicuo, quindi noi non abbiamo bisogno dei cinesi o degli arabi, emirati, non lo so quale roba lì. Ci abbiamo i soldi in casa. Tu che sei socio, io sono socio. No, ero.
Hai pagato le multe,
poi basta.
Hai pagato tutte le multe che avevi fatto con la macchina di Bettega. Che macchina hai comprato di Bettega? Non sapevo questa.
Macchina di 6 mesi di
quelle aziendali
fanno girare sempre le macchine.
Capito.
Ho pagato cash con un bonifico, arrivo a casa e prendo la multa. Non mi ripeto.
Ma cos'era, una tema?
Cos'hai comprato? Una tema?
Sì, ma come si chiama la lancia dopo la tema? Cosa era? Avevo uno tema, poi dopo ho preso la lancia di... Lancia come si chiama?
La miraglia della lancia.
La miraglia,
diciamo,
qualcosa del genere. Comunque bello, non ricordiamo il modello, però ci hai raccontato un aneddoto carino, curioso, che ci riporta indietro.
Ogni tanto sparo un po' di cazzate.
Dovresti vedere Yves dall'altra parte come si diverte. Lui viene appositamente alla Juve del lunedì perché con zio Idris lui sta bene, ci dice. E non solo lui, anche gli amici da casa.
È un bravo ragazzo.
Eccolo.
Come mia amica, eccolo qua.
Eccolo.
Forza Costa d'Avorio, forza Senegal, forza Africa. Noi ci siamo. E chi ci manda via? Allora, al di là di questo, ciao io, fratello mio.
Ciao.
So che c'è un altro africano nero. A Radio Bianco e Nera,
assolutamente.
È giusto.
Solo
i bianchi. Viva.
Bianco che abbraccia il nero, no? Dice l'inno della Juve.
Il nostro motto
è la nostra forza, Idris, lo sai, da quando ci siamo conosciuti. Noi non possiamo essere discriminanti. Noi abbiamo, siamo un gradino oltre, quindi noi dovevamo per forza così far convogliare il nostro sangue nel tuo e il tuo nel nostro. E non possiamo discriminare. Questo è un messaggio che ci tengo a far passare nella nostra radio anche con i nostri messaggi, dai.
Mio amico Paolo Belli ha azzeccato proprio le parole, anche se qualcuno dice che l'abbia fatto Moggi, comunque è qualche suo
anche quello ha fatto anche Moggi, anche l'inno.
Anche lui è lo zio, il nostro zio.
È il grande vecchio occulto, quello che
sai, adesso te ne racconto io di uno di aneddoto riferito agli inni, lo dico a Luigi, magari anche a te, magari lo sai. Noi abbiamo avuto il piacere di far intervenire su Radio Bianconera in cose di calcio all'ora di pranzo qualche settimana fa il figlio di Pierangelo Bertoli, tifosissimo della Juventus, Pierangelo, il figlio juventino, poi dice, sai, vivo a Sassuolo, ricordo di papà, ogni tanto vado al Sassuolo, ogni tanto la Juve, sono comunque un po' della Juve, un po' del Sassuolo. Il papà, durante una partita, tifosissimo, dice che si è avvicinato Romigai, scusi, Pierangelo Bertoli, scusi, sto guardando la partita, cioè, c'è la Juve, chi sei tu? No, ma io volevo proporle di fare l'inno, uno degli inni, dei tanti inni, in quel periodo lì, con Paolo Belli, non so se con Eros Ramazzotti, con tanti, un po' tutti. Fa, ne possiamo parlare, però mi faccia vedere prima la partita. Cioè, come per dire, va bene la musica, ma c'è la Juve, e questo è un bellissimo aneddoto che ci ha raccontato il figlio di Pierangelo Bertoli, che vive a Sassuolo. Detto questo, ti volevo...
Dimmi.
Grande juventino. Oggi la Lega Calcio, così incominciamo a parlare un po' di un tema... calcistico, a parte la finale, l'hai vista? Le due inglesi?
Mamma mia,
un giudizio tuo?
Beh, ma quelli giocano a calcio, ragazzi, dai, è bello da vedere, dai, è bello tatticamente, corsa, velocità, cioè saltano via tutti i moduli tattici, cioè cioè un calcio spettacolare. Loro non l'hanno inventato, però l'hanno migliorato, l'hanno dato le regole che sono nate nel Surrey. Però è un piacere vederli, Luigi, dai. Non ho parlato con te o con voi due. Ho detto, state guardando la partita, ma questa è veramente partita. Ti ricordi la famosa finale di Manchester dove c'ero anch'io, tu c'eri anche tu, tra le italiane?
Sì.
C'era anche la Juve, però fu una bellissima partita. Ma questi qua giocano a football, veramente.
Chi prenderesti del Chelsea e del Manchester per la nostra Juve? Attenzione che ci ascolta, arriva bene, ce li cassa subito, se costano troppo.
No, ma io preferisco i nostri giocatori che hanno caratteristici molto più simili. Cioè, ma tutti gli inglesi più o meno hanno fallito quando vengono qua, perché sono intanagliati su moduli tattici. No, io preferisco un Locatelli locale. Ci sono dei giocatori di cui non voglio fare i nomi, che poi per non farli costare caro, sai che le nostre parole facciamo alzare
il prezzo. Ma quindi non nomini neanche il nome.
Posso esprimere la mia preferenza per Kanté, per dirne uno.
No, ma Kanté è sulla via della come si dice? dell'invecchiamento. Dell'invecchiamento, un ragazzo molto disciplinato, tatticamente molto forte, cioè, però io non l'ho visto neanche tanto bene quella partita lì. Cioè, è molto ordinato, è un giocatore molto che ha organizzazione di gioco, cioè è così. Kanté però non lo vedo nella Juventus, perché benché loro hanno un calcio molto veloce, e mi ricorda un po' che dirà dei suoi primi albori juventini, recuperatore di pallone, impostatore. Ma sinceramente preferisco i nostri locali, e se poi andiamo a prendere la piovra, come si chiama, il
Pogba? Ah, beh, grazie. Sì, sì.
Se quello magari ci dà un po' di linfa vitale, ancora giovane, potente, possente, e quindi sono i nomi che girano, e gli inglesi veramente
eviteresti, dici tu, eviteresti il nome inglese in questo momento?
Sì, ma perché nessuno, a parte John Charles, che poi tra l'altro ho conosciuto con un pallone delicato, da noi sono pochi che hanno
sfondato,
quindi starei molto
lontano da quel mercato. Allora, guarda, visto che mancano pochi minuti al primo break, con te, con Luigi, un pollice su o un pollice giù? È proprio una battuta, questo sì, questo no, per questo motivo o per quest'altro. Tutto Sport ci dice che nei prossimi giorni, a metà settimana, il tecnico Allegri si confronterà con Nedved. Qui titolano i 50 nomi sul tavolo di Allegri. Mi sembrano un po' tanti.
No, però sono compresi quelli di quest'anno, quindi sono 25 più 25.
Ah, 25 più 25. Ho detto, se iniziamo con 50
andiamo a finire qua.
Anche perché poi se mi prendono...
Vabbè che i giornali devono vendere, quindi un nome al giorno.
50 vuol dire arrivare fino a fine estate.
Esatto.
Parto da Donnarumma. Donnarumma, sì, nonni. Idris, è replica di Luigi.
Ni. A parte i suoi precedenti da milanista, no, vabbè, il calcio è sì fatto, le allenatori cambiano, i giocatori cambiano. Io non vedo perché Szczęsny
è dispiaciuto, non ti è dispiaciuto Szczęsny?
No, vabbè, io non vedo se lui farà il secondo a Buffon. Ah, come si chiama? A Gigio, da Gigio a Gigio, come diceva.
Da Gigio a Gigio.
E dopo Gigio a Gigio, hai capito?
Quindi Luigi, tu che di Gigi te ne intendi?
Sì, io l'avrei preso ieri, Donnarumma, però mi rendo conto che tu hai Szczęsny a contratto fino al 2024, quindi bisogna trovare un acquirente, perché ovviamente non rimane a fare il secondo.
Szczęsny. E se io vi dicessi che la Juve ce l'ha già in tasca e l'annuncio verrà dato a metà europeo?
Va bene, io sarei contento, diciamo.
Tu saresti contento? Sì, sì. Idris, tu saresti contento?
Beh, io quello che fa la società mi accodo, non che mi associo, mi accodo, quindi vabbè, ma questa è aria fritta, ormai se ne parla, ma io non riesco a capire perché bisogna dare 20 milioni, 15 milioni di euro a quell'uomo lì innominabile. Io non l'ho capito.
Perché magari poi ti porta anche Pogba, Ken, qualcun altro. Che
magari
dici?
Ti porta Pogba,
Ken.
Vabbè, però non ho mica capito. 20 milioni. Ma sì, ma basta con questi procuratori magna, capito? Dai, ma ragazzi, meno male che abbiamo preso uno che farà l'allenatore e anche il provveditore.
Un po' il manager, certo.
Ma no, ragazzi.
Senti, prima di farti arrabbiare ancora sull'innominabile, stiamo per l'ultima battuta. Un centrocampista, ci siamo già sbilanciati, un Locatelli e un Pogba, vi andrebbe bene entrambi. In attacco, mi dite chi vi potrebbe andar bene? Un Milik, un Ken e soprattutto con, senza Ronaldo o Dybala? Luigi, parto da te, secco.
Allora, visto che bisogna essere secchi, se devo scegliere tra Ronaldo e Dybala, tengo Dybala, perché per ragioni anagrafiche ed economiche. E se devo scegliere un centravanti, dato che Morata comunque rimarrà, perché Morata mi pare rimarrà, di capire bravo. Questo, serve un secondo centravanti, quindi bisogna vedere. L'ideale secondo me è Ken, che comunque rientra anche nelle liste dei cresciuti in casa e quindi è giovane, ha il carattere, l'abbiamo visto, quindi ha giocato una semifinale di Champions quest'anno.
Perfetto,
io prenderei lui.
C'è posta per te, caro dottore, arriva bene da parte di Idriss Sané, poi lo salutiamo.
Allora, Nolterson Bressa, veniamo da Brescia, Brixia,
anche Pirlo terra. Veniva da Brescia.
Gonda fa un lavoro serio, Gonda Laura fa vencere a mo la Juventus, la nostra Juventus, perché mi so che te potete sei juventino. Allora, Gonda Laura risparmia i soldi, compra tanti bei giocatori giovani che faranno la felicità tua, mia, di Luigi e del nostro direttore
del Paolino. Del, dice Paolino. Così, Paolino. Del Paolino.
Vai Paolino.
Fantastico, zio Idriss, tu sei la nostra fortuna in cassaforte. Un saluto, sei a Otranto, sì.
Aspetta, sono a Otranto.
Dove sono?
Parla bresciano a Dov'è? Otranto, vale doppio.
Dov'è il cartonato?
Il mio fratello, loro sono i miei due amici, veramente li voglio tanto bene, tanto
bene. Conte,
è andato via con Conte, è andato via con Conte, è andato al santuario via, di Conte.
Allora, chiariti, Sandro mi ha fatto l'allestimento perché adesso sta lavorando full, perché lui c'ha un B&B, allora la stagione è cominciato. E il Pierluigi oggi è il compleanno della sua figlia che compie 21 anni.
Come si chiama?
Dalida.
Dalida?
Sì.
Dalida, augurissimi Gobbi da tutti noi e da zio Idriss. Ti verremo a trovare e tutti a cena, offre il papà. Zio Idriss, è un piacere, a lunedì prossimo, non puoi mancare.
Inshallah.
Perché se tu non vieni da noi, verremo noi da te. Non
ovunque
so cosa ti conviene.
Tu sia, esatto.
Ciao Idriss, alla
ciao,
prossima.
A
salutiamolo. In bresciano, ho imparato anche il bresciano.
Visto? Sembrava quelli di Mai Dire Gol, come si chiamava? Vabbè, poi mi viene in mente.
Poi ci verrà in mente.
Gnari.
Allora, noi ci troviamo dopo, un piccolo break, e poi ci sposteremo vicino a Otranto, ma vi diremo dopo dove e con chi.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì, tutti i lunedì dove non si fanno processi, già durante l'anno, durante il campionato, figuriamoci a campionato concluso, figuriamoci, anche se dobbiamo analizzare sempre le situazioni in maniera molto lineare, nel corso dell'estate. Tra un mese saremo già pronti, un mese e mezzo, pronti a ripartire dopo l'Europeo, in bocca al lupo agli azzurri. Ti ha stupito Luigi? Intanto ben ritrovato, ben ritrovati a voi, il nostro numero lo vedete in sovraimpressione, siamo rigorosamente in diretta sulla nostra app, sulle smart TV di ultima generazione e dalle 23, ancora per questo lunedì, suba un channel, cioè ci vedrete in differita alle 23. Dalla prossima settimana partiremo immediatamente, appena finiamo non avrò più il tempo neanche di arrivare a casa, anche perché si potrà stare un po' più di fuori, quindi potrò godermi la puntata, così anche voi in qualsiasi pub, ristorante, dove sarete, in piazza, al mare, in montagna, e potrete riguardarvi la puntata in differita. Questo grazie ai nostri potenti mezzi e alla bravura del nostro Yves e alla disponibilità naturalmente dei circuiti che ci trasmettono. È arrivato un vocale, lo ascoltiamo prima? Ascoltiamo, magari ci dice qualche spunto in bresciano.
Ragazzi, buonasera, sono Giuseppe da Firenze.
Ciao Giuseppe da Firenze.
E sulla logica dei plusvalenze, sì? Conti,
proposte.
Che devono rispettare una logica, ma Ronaldo, ecco. Cioè Ronaldo con questo stipendio sul gruppone della Juve, Che
logica
che
seguiamo?
Fuori, secondo voi? Ecco, voglio sapere il vostro illustrissimo parere.
Grazie.
Vi saluto sempre, forza Juve. Ciao.
Ciao. Ciao l'amico di Firenze. Allora, io questa sera volutamente, anche perché noi siamo in onda tutto il giorno, io ho anche il programma lunedì all'ora di pranzo, a volte mi sbilancio e mi bacchettano i tifosi, ma tu allora direttore vuoi mandare via Ronaldo? Dov'è la tua juventinità? Ragazzi, la juventinità passa che ho visto andare via fior di giocatori. Zidane, ne faccio un esempio, dal giorno alla notte.
Ah, certo.
Altri, sto invecchiando anch'io, faccio un po' più attenzione al portafogli, anche se non spendo io, ma indirettamente sì, faccio il tifo per la mia società. Come la vedo? La faccio breve, poi chiedo a ribalto la domanda anche a Luigi. Io la vedo che poi anche nel collegamento approfondiremo il tema Ronaldo. Io penso che la Juve si possa permettere a Ronaldo, si possa rispettare il contratto ancora per un anno, non penso a nessun tipo di rinnovo, soprattutto a quelle condizioni, ma attenzione, l'azienda Ronaldo, il brand Ronaldo, il brand Juventus trovassero una via d'uscita, non ci si sgomiterebbe per fortuna se ne va, assolutamente, sarebbe triste dire addio professionalmente a CR7, però arriva bene, arriverebbe meglio, nel senso il rispetto dei parametri, il bilancio si alleggerirebbe non poco immediatamente con una grossissima boccata d'ossigeno, a patto che ci sia qualche squadra, Paris Saint-Germain secondo me in pole o al massimo il Manchester United. Luigi, poi attenzione a parlare di Ronaldo perché secondo me abbiamo il collegamento che fa giusto per noi questa sera.
No, credo, vabbè, con Ronaldo fortunatamente uno di quei casi in cui cadi sempre in piedi, perché diamo per assodato che ovviamente i conti della Juve sono in rosso, ma alle spalle rispetto ad altri c'è un gruppo molto forte che ha invece i conti in attivo per miliardi di euro ogni anno, e quindi, come dicevi giustamente tu, Ronaldo se lo può permettere la Juventus, e quindi se rimane hai un giocatore che ha fatto 36 gol quest'anno, che ne ha fatti 101 in tre anni, che è stato spesso decisivo nei momenti importanti delle stagioni, e quindi ce l'hai lì. Se non rimane hai 30 milioni di ingaggio da spalmare sui più giocatori e ne prendi 3 da 10, come si dice, che vorrebbe dire magari, che so io, il Donnarumma, il Pogba, il centravanti, che potrebbe essere chiunque vi venga in mente, tanto per quella cifra è così. Sicuramente nel mercato pre-Covid, quello in cui Ronaldo è arrivato alla Juventus, i 30 milioni potevano starci, nel senso che ovviamente Ronaldo è un'azienda che garantisce anche introiti alla società per cui gioca in termini di magliette vendute, di incassi dallo stadio, perché ricordiamoci che...
Ragazzi, buonasera, sono Giuseppe da Firenze.
C'è anche Iva. Iva. Grazie.
Sì, cioè, no, dicevo, ricordiamoci che allo stadium, da quando c'è Cristiano Ronaldo, gli incassi sono aumentati di 1 milione circa a partita. Vuol dire che se ci metti tutte le partite di campionato e quelle di Champions, in pratica già solo con l'aumento degli incassi tu ti saresti pagato l'ingaggio di Cristiano Ronaldo. Poi ovviamente c'è stato il Covid e tutto questo è diventato più difficile da sostenere, perché vengono vendute meno biglietti, la gente non va allo stadio, eccetera eccetera, e quindi adesso io non so queste cifre se siano ancora realistiche. È chiaro che se uno ha quel contratto lì, a questo punto è più spinto forse a onorarlo, perché altrove sicuramente non so chi possa offrire una cifra che pre-Covid, ripeto, ci stava. Oggi obiettivamente è un po' fuori dal mondo, perché tutte le società sono in gravissima difficoltà.
Guarda la potenza della nostra radio. In questo momento parliamo ai juventini. Non ci stanno vedendo in diretta sicuramente tifosi di altre squadre. C'è un interista che mi sta chiedendo il vero motivo per cui, un amico, il vero motivo, se noi lo sappiamo, perché Conte è andato via dall'Inter. Lo dice sicuramente perché è juventino. Però non volevo distrarti con questo
tema.
No,
io credo che sia ridimensionamento la risposta, però non vorrei essere cattivo.
Attenzione a usare questa parola, fiamme! Sabato sera ero in trasmissione, però per fortuna che l'ha detto Luigi Schifo.
Sì, sì, io penso ma noi così, adesso... ma il mio pensiero conta poco.
Sì,
no,
conta e come. Attenzione ragazzi, perché adesso andiamo ci colleghiamo con Gallipoli, dove per noi c'è il nostro direttore sportivo Malu Pasincatu, che vedete già in collegamento. Ci colleghiamo col Summer Camp di calciomercato all'Eco Resort Le Sirene di Gallipoli, con al suo fianco una vecchia conoscenza e bella conoscenza della nostra trasmissione di qualche mese fa. Mi sembra quella maglia di conoscerla. Immagino anche il numero che ha sulla schiena. Do il ben ritrovati sia Malu Pasincato che la madrina dell'evento, Rosy Black. Ciao ragazzi, ciao direttore, ciao madrina.
Ciao Antonio, ciao Gigi. Buonasera.
Ciao, ciao Malu.
Senti, partiamo subito. Naturalmente un direttore elegante, siamo a Gallipoli, salutiamo gli organizzatori di questo bel evento, poi ci spiegherete che cosa capiterà da qui a venerdì, a sabato, ci direte meglio voi. Intanto si parla di calciomercato con procuratori, con ex calciatori, con idee, ragionando un po' su quelle che saranno le novità del prossimo calciomercato. Però io quando vedo bianconero, non so tu Luigi, voglio sapere, scoprire, Rosy Black, la madrina, con quella maglia della Juventus, secondo te che numero ha sulla schiena questa maglia?
Ma io tirerei un 7, così dovessi dirne 7. Uno. Però,
Rosy, tu sei brasiliana? Ha già la risposta. Sei brasiliana, però è una passione per i fenomeni.
Esatto.
E poi quindi la maglietta la confermi? La lingua è la stessa. CR7?
Esatto, proprio lui, CR7.
Ma è originale? Te l'ha regalata lui? In quale occasione? Svelaci qualche retroscena.
Sì, ci siamo visti, mi ha regalato lui.
Ecco, e cosa ultimamente o un po' di tempo fa? No, quella
dell'anno scorso.
L'anno scorso. Ma ultimamente tu sui social dialoghi con lui, con Giorgina, cosa ci puoi dire? Ma lui, cerchiamo di capire, perché qui i tifosi ci stanno chiedendo che cosa capiterà.
Perché qui ci dicono che Cristiano Ronaldo resta, ma io penso che più un discorso legato anche al femminile, Rosy, perché non sappiamo. Giorgina cosa sta dicendo? Rimane o non rimane? A te cosa risulta?
Giorgina mi ha detto che rimani.
Se queda. Ci fai la traduzione? Intanto come si pronuncia, giusta la pronuncia di Luigi? È un'espressione.
Puoi parlare, Luigi?
Se queda, dico. Si dice così in spagnolo, credo, non in portoghese, però.
Sì, spagnolo, hai ragione.
Devo parlare in portoghese?
No.
No, diciamo, è l'espressione per dire, per confermare che una persona resta, che resta con piacere?
Assolutamente sì.
Ma un minimo dubbio.
Lui rimane.
Un minimo dubbio, secondo te, Giorgina o Ronaldo ce l'hanno avuto? Torino è una città che aggrada il progetto sportivo, secondo te piace? Svelaci qualcosa. Sei il nostro.
Giorgina piace tantissimo e poi è diventata famosa qua in Italia.
Interessante.
Quindi le piace posto.
Interessante. Tu segui il calcio? Ti piace le partite di Ronaldo? Le segui e le hai viste?
Sempre, non può sbagliare, sempre.
Non può sbagliare. Cosa farà dopo, fra 20 anni, quando smetterà col calcio?
Farà il ballerino.
Come Malù, perché sai che Malù ha iniziato come ballerino. Malù, va bene, quando eravamo giovani.
Ma tanti secoli fa. Io però, quello che voglio anche dire, no? Visto che Rosy è brasiliana, ma cosa dicono in Brasile dei brasiliani Alexandro, Danilo, Artur? Per i brasiliani, che stagione hanno fatto? Perché i tifosi juventini sono un po' in contrasto nei giudizi.
Non è che ha giocato bene.
Comunque non hanno giocato bene.
Sono esigenti i brasiliani, Rosy Black è esigente, come tutti i brasiliani con i loro giocatori. Sbaglio, Rosy?
Sì,
Malù! Esattamente. Malù, parliamo un attimo di questo, di dove sei, che cosa stai facendo e cosa ci racconterai a noi di Radio Bianconera nell'arco di questa settimana. Non domani, ricordiamolo, ma da mercoledì a venerdì.
Allora, siamo qui all'Eco Resort Le Sirene. No, le sirene, le sirene. Ah, l'ho messo l'accento io quando ho mandato sia il messaggio a te che a Yves.
Ma è colpa di Yves, sicuramente è colpa di Yves.
Qui, diciamo, in questa catena della famiglia Caroli, che sono molto attenti allo sport, organizzano diversi eventi sportivi legati al calcio, ma non solo, un torneo bellissimo che si fa durante, si faceva prima del Covid, durante il periodo di carnevale, adesso sono è un camp legato al calciomercato, dove i giovani vengono a confrontarsi con ex calciatori, con direttori sportivi, ma anche con appassionati, col bagnino, perché non è che solo gli addetti ai lavori possono parlare di calcio, si parla con tutta la gente e dunque siamo qui a tenerli compagnia. E Rosy ci aglietta le serate con gli spettacoli di musica brasiliana, adesso cominceranno anche gli europei, dunque il calcio la fa sempre da padrona, ecco.
Rosy, chi ti farai durante gli europei? Italia, spero.
Italia. Sì, l'Italia.
Ah, ok.
Anche se Ronaldo gioca nel Portogallo, anche un po' a rischio.
Ah, è vero, anche se Ronaldo, però vedi come diplomatica.
Quando c'è Italia-Portogallo, per chi tifi?
Tifirò proprio Italia.
Ah, ok, dunque, per una volta tradisci Ronaldo, meno male.
Meno male. Malù, volevo parlare con te un attimo di questo, non tanto di mercato, perché sappiamo arriveranno anche ex calciatori, puoi anticiparci qualcosa in questa settimana con cui dialogherete, parlerete di...
sono in contatto con Vucinic, comunque gente del Salento, anche se mi dicono che Antonio Conte in queste zone, se riusciamo a portarlo sarebbe uno scoop, però non lo so, in questo periodo penso che altre faccende di cui occuparsi, perché dopo la risoluzione del contratto con l'Inter sicuramente si starà già tuffando per il prossimo progetto, che tutti siamo curiosi di sapere dove andrà Antonio Conte.
Dove andrà? Sicuramente... Dicelo tu, tu sei l'esperto.
Allora, a me le mie fonti mi dicono che o va in Spagna Real Madrid o c'è la possibilità che vada in Inghilterra in coppia con Fabio Paratici in una squadra che può essere il Tottenham, può essere un Arsenal da rilanciare, e dunque quelle sono un po' le due squadre che secondo me hanno bisogno di cambiare il manager. Volevo dirti il Manchester United, ma Solskjaer comunque è arrivato secondo, ha fatto bene e difficilmente, anche se ha perso la finale di Europa League, verrà mandato via. Però diciamo tutti i salentini, tutti i personaggi del calcio salentino, del calcio pugliese che sono qui, cercheremo di coinvolgerli in questo camp.
Caro Malupa Zincato, cara Rosy Black, vi teniamo ancora in nostra compagnia una decina di minuti, e però un direttore sportivo ce l'abbiamo, una madrina ce l'abbiamo, manca il padrino. Il padrino
figura, il padrino, baciamo le mani.
E noi ce l'abbiamo, siamo in grado di metterci in collegamento con Attila Malfatti, più che un padrino, un grande allenatore. Ciao Attila, ben trovato.
Buonasera.
Ciao Attila. Oh, ciao.
Finalmente è tornato nel suo ufficio.
Nel suo ufficio, a casa propria.
A casa propria, un po' di meritate vacanze dopo il successo con l'Hajduk Spalato, caro mister.
Portato in Europa League, ricordiamo.
E...
grandissimo lavoro.
E in collegamento abbiamo da Gallipoli.
Grazie.
Malupa Zincato è la madrina dell'evento a cui sta partecipando il nostro direttore sportivo. Caro Attila, com'è andata la stagione e come ricomincerà? Perché hai qualche notizia da darci, in esclusiva.
La stagione è andata benissimo perché siamo arrivati in una situazione un po' difficile con la squadra che aveva raccolto 17 punti in 14 partite. E noi 22 partite abbiamo fatto 43 punti e siamo riusciti dalla zona di retrocessione ad arrivare alla qualificazione per l'Europa, quindi siamo molto contenti del lavoro che abbiamo fatto. Purtroppo poi dopo la società ha deciso di prendere altre strade, ma ci sta, il calcio è questo. Noi siamo felicissimi del lavoro fatto e veniamo via con un'esperienza meravigliosa e con un ambiente stupendo. Spalato è una città bellissima, un grande club, sicuramente da ringraziare tutti quanti per la possibilità che ci hanno dato. Abbiamo ripagato la fiducia e quindi siamo contenti e andiamo avanti. Adesso vediamo che succede.
Intanto ti facciamo noi i nostri complimenti. Ti lascio alle domande di Malupa Zincato, direttore sportivo a Gallipoli, quindi si può parlare anche con Attila. Potete anche invitarlo, potete proporgli delle offerte professionali. Si può far tutto in questa trasmissione. Malu, per te Attila.
Assolutamente, no, volevo dire una cosa ad Attila. Quando si lascia un club da vincenti è una cosa bellissima, perché nella mia esperienza i 2 anni che sono a Rieti, avevo lasciato la squadra in Serie C, ok, poi purtroppo oggi in Serie D, ma quando tu lasci la squadra dove comunque la gente voleva, dove comunque erano gli obiettivi, vai via da vincente, dispiace, non puoi seguire il lavoro, però voi il vostro l'avete fatto, dunque quello rimarrà nella storia.
Sì, sì, assolutamente. Ti ringrazio Malu. Guarda, io sono venuto via molto sereno, molto felice, perché ho avuto l'opportunità di conoscere delle persone splendide. Spalato è una città che vive di sport, vive di calcio, tutti vivono per l'Hajduk, e quindi il fatto di averli riportati in Europa per noi è motivo di grande soddisfazione, e auguro alla squadra, al club di proseguire il lavoro che noi abbiamo, diciamo, portato a termine, che abbiamo tra virgolette iniziato, e speriamo che l'Hajduk riesca a ritornare ai fasti di un tempo, perché è un club glorioso che ha vinto tanto e che anche in Europa si è sempre fatto valere. L'unica cosa che mi dispiace, e questo mi dispiace tantissimo, è non poter vivere una partita con lo stadio pieno. Dal primo di giugno riaprirà tutto e il Poliud, vi assicuro che è uno stadio meraviglioso e sicuramente se ci fosse stata la possibilità di vederlo pieno almeno per una partita sarebbe stato il coronamento di un'esperienza meravigliosa.
Attila, dalle tue parole capiamo ancora di più di quanto c'è da capire per chi ti conosce, la passione che hai per la tua professione, per il legame che avevi costruito, hai costruito e manterrai con la squadra, ma ci saranno sicuramente altri portoni che si apriranno. Ho una domanda per voi, anche perché in questo momento siamo in diretta su in Liguria, Marche sul canale 12, in Umbria sul canale 14, in Abruzzo sul canale 19 di ETV, dalle 23 su Bon Channel, e allora ho amici interisti che vorrebbero sapere da voi, Malù, perché è andato via Conte dall'Inter? E da Attila, lo chiediamo noi juventini, perché è tornato Allegri? Malù?
Ma come risulta a tutti quanti c'è stato un ridimensionamento del progetto e lui questo ridimensionamento non andava bene e di conseguenza ha preferito lasciare da vincente, anche se penso che secondo me aveva tutte le carte in regola prossimo anno per cercare di rivincere lo scudetto e per cercare doppiamente di fare un'impresa con un budget ridotto, però ha optato per questa soluzione, dunque avrà avuto le sue ragioni e come capita a volte devi vivere in una certa realtà. Lui avrà capito che quello che ha dato di più non può dare e ha fatto un passo indietro.
Attila, qual è la logica? Tu di logiche legate ai nomi degli allenatori ne conosci tantissime, ormai hai un bel background, che ha riportato Allegri alla Juventus?
Ma Allegri è tornato perché non sarebbe mai dovuto andare via. La Juventus con lui ha vinto tutto, parlano i numeri, parlano i titoli che ha vinto, ha raggiunto 2 finali di Coppa dei Campioni, ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppe, quindi tanto di cappello alla Juventus che è tornata sui propri passi, dimostrazione che comunque la società è una società composta da persone intelligenti che sanno riconoscere anche i propri errori, quindi sono pienamente d'accordo e contento che Allegri sia tornato alla Juve, perché secondo me Allegri non è solo un grande allenatore ma anche una persona molto molto intelligente che si è sempre messa in discussione e che è migliorata ogni anno, e quindi in bocca al lupo al mister perché se lo merita, perché ha sempre dimostrato di essere un grande allenatore.
Ecco, detto che vedo la maglia di Livaia che è comparsa lì dietro, sì, che non c'era.
Il bimbo con la barba.
Il bimbo con la barba.
Il bimbo con la barba.
Nella collezione delle mie maglie è difficile entrare, però...
Scusa se noi sopra abbiamo la maglia indossata dall'amica di Giorgina, sì, originale di Cristiano Ronaldo. Scusami.
Mio figlio Leo ce l'ha appesa in camera, originale di Ronaldo.
E anche mio figlio. E allora mio figlio che ce l'ha è originale.
No, posso chiedere una cosa a proposito di filosofia di calcio? Perché so che tra Mezzani e Malfatti sono una coppia da 1-0. Secondo te arriveremo finalmente con Allegri anche la Juve, che ogni tanto almeno vince 1-0? Perché quest'anno, guarda, risultato non pervenuto.
Sicuramente quello che mi hai detto è un complimento.
Sì, per me sì, è il migliore che posso fare.
Essere una coppia da 1-0 o comunque... diamo i meriti perché il mister ha fatto un grande lavoro, io sono stato lì ad assisterlo e spero di aver fatto la mia parte, però essere un allenatore che vince delle partite 1-0 è un merito, perché significa che riesci a dare equilibrio alla squadra, perché io sento sempre parlare di calcio offensivo, calcio difensivo, catenaccio, tiki-taka, invece no, il calcio è equilibrio e quindi le partite bisogna giocarle, bisogna prepararle, bisogna studiare gli avversari, bisogna capire dove andarli a far male, bisogna capire come difendersi e come riattaccare. E comunque ti volevo dire che nelle ultime partite abbiamo dato anche 3 gol a Rijeka, 4 gol al Gorica in 25 minuti, quindi non è che siamo stati solo una
squadra.
No,
però secondo me la differenza la fa quella partita che... se non riesci a portarla a casa 1-0 e fai 1-1 o 0-0 o la perdi, è quella che ti sposta al campionato, cioè le grandi partite. Adesso abbiamo visto anche la finale di Champions che finisce 1-0, tra l'altro. Sono quelle lì, secondo me, in un campionato.
Sono d'accordo con te, tanto è vero che ad esempio nell'ultimo derby che abbiamo fatto con la Dinamo Zagabria in casa, infrasettimanale, perdevamo 1-0, abbiamo fatto l'1-1 e poi dopo siamo stati pienamente in partita e all'ultimo abbiamo anche preso una traversa e quindi avremmo potuto vincere 2-1. Questo lo dico perché il merito è sempre dei giocatori. Abbiamo avuto un gruppo di ragazzi eccezionali sotto l'aspetto umano, eccezionali sotto l'aspetto professionale, che si sono messi a disposizione, che hanno lavorato tantissimo, e il finale di stagione lo dimostra, perché abbiamo raccolto il lavoro di 4 mesi, che non sono tanti, ma per come l'abbiamo vissuti noi è come
intensamente
4 anni, perché abbiamo giocato una partita ogni 3 giorni, abbiamo avuto tutti il Covid, focolaio di Covid, ci siamo allenati da casa e tra mille difficoltà siamo riusciti a riportare l'Hajduk in Europa, ma il merito più grande è sempre dei giocatori, perché alla fine quelli che vanno in campo sono loro e sono loro che fanno sempre la differenza.
Ragazzi, siamo quasi in chiusura, io intanto ho un'ultimissima domanda: la Juve di Allegri che cosa chiederà alla società per rinforzare, per migliorare, per equilibrare quello che l'anno scorso non andava troppo bene? Mi fate un nome, lo chiedo a Malù, direttore sportivo, lo chiedo a Attila da allenatore, lo chiedo anche a Rosy Black come appassionata, un giocatore che vedresti, che a te piace, bene alla Juventus. Cominciamo da Rosy Black. Vai Rosy, la madrina dell'evento.
Pogba. Subito, decisa, va bene.
Così,
una richiesta. Dire, non è che dice un giocatore qualunque, no, Pogba, subito.
Pogba,
cioè, lei si sbaglia. Però Pogba costa tanto, Rosy, perché il problema è no, che quando tu sei di fuori, no,
tanto lo paga Rosy, ha ragione.
Tanto paga la Exxon, che te ne frega.
No. Ma mi piace grande.
Ovviamente. Malù, tu chi ci vedresti?
Io, guarda, se arriva Pogba vuol dire che il tuo miglior giocatore parte, perché se tu tifi Ronaldo, se Pogba arriva,
ecco, ma lui ci sta,
è uno scambio con il Manchester United, con Ronaldo.
Chi fa l'affare? È un affare? Si può fare, Malù?
Secondo me non è da escludere.
Non è da escludere.
Semplice, ma non è da escludere.
Perfetto, andiamo sotto, al piano di sotto. Intanto anche da Attila Malfatti. Chi vedresti bene? Che richiesta faresti nei panni di Allegri? Cosa serve?
Io un giocatore che prenderei subito è Vlahovic della Fiorentina.
Chiari tutti, il centroavanti, quindi parliamo di centro, e questo porterebbe all'allontanamento di Ronaldo o possono coesistere?
Secondo me Ronaldo ha fatto il suo tempo alla Juve.
Chiarissimi, ragazzi, io saluto il mister Attila Malfatti, a cui così programmo una di queste serate prossime in quel di Torino. Da domani si può mangiare ai tavoli, quindi sei invitato in un tavolo a scelta. Grazie mister Attila Malfatti, vado al piano di sopra, ringrazio dal Summer Camp di Calciomercato alla Eco Resort Le Sirene di Gallipoli il direttore sportivo Malù Pasincato, che ci terrà informato da mercoledì a venerdì su quanto accadrà, se arriva Miccoli, se arriva Vucinic, faccelo sapere, ma soprattutto
a tutti, e un saluto a tutto lo staff delle Eco Resort Le Sirene
e soprattutto un abbraccio alla madrina dell'evento Rosy Black, l'amica di Giorgina, che ci ha detto che Ronaldo invece resterà. Vedremo chi ha ragione. Grazie ragazzi, buona serata.
Ciao a tutti, ciao.
Grazie mille, che serata.
Intanto diciamo che l'Under 21 sta perdendo 2-1 al quarto di finale dell'Europeo contro il Portogallo alla fine del primo tempo. Doppietta di Mota, no, ha segnato Pobega, che assomiglia un po' a Pogba, ma italiano.
Allora, superato in ritardo di un minuto, ma non c'è rimborso entro la mezz'ora. Noi ci ritroviamo nell'ultima mezz'ora con un altro mister a cui stasera dedicheremo, Ivano Sorrentino, il tempo che merita. A dopo!
La Juve del lunedì.
Allegri è tornato perché non sarebbe dovuto andar via. Luigi, che risposta! Cruda, sì. Nuda, ma...
Così come Ronaldo ha fatto il suo tempo alla Juve.
Ronaldo ha fatto questo...
Così disse Attila Malfatti che...
Che non è un filosofo,
non è un filosofo, allenatore... è un allenatore che ha visto tante cose da vicino nel calcio.
Me le smonti? Provi a smontarle?
Ma smontarle è difficile. Allora, per quanto riguarda Allegri, sì è giusto che non so se sia giusto che non dovesse andare via, nel senso che dopo 5 anni ci stava, secondo me, l'allontanamento per trovare nuovi stimoli, per ravvivare un po' l'ambiente, soprattutto per far capire all'ambiente che Allegri non è scontato vincere, che l'allenatore è importante, che si chiami Allegri o in un altro modo, che quando hai trovato quello vincente te lo devi tenere stretto, perché non tutti hanno questa capacità di vincere, durare nel tempo, valorizzare la squadra, eccetera, eccetera, portarla in finale di Champions. Quindi quello che è successo in questi due anni, che comunque, voglio dire, non è una tragedia nazionale, perché hai vinto uno scudetto, una Supercoppa, una Coppa Italia, cose che per mettere insieme la Juve ci ha messo due anni ed è considerata, tra virgolette, in un periodo difficile, mentre da altre parti in due anni, se uno portasse a casa questi tre trofei, sarebbero due anni trionfali, insomma. Quindi vanno sempre tarate le considerazioni, però penso che Allegri sia la persona giusta al posto giusto, che Andrea Agnelli lo sapesse, che si sia chinato alla volontà un po' dei suoi dirigenti, della piazza, del vento che tirava in quel momento, perché ricordiamoci, insomma, il vento del cambiamento, del bel gioco, eccetera eccetera, e poi si è tornati giustamente indietro, perché poi quello che restano sono i risultati e soprattutto la capacità delle persone di gestire i gruppi, che non è una cosa così scontata, specie in un momento come questo della Juventus di grande cambiamento. Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, io rimango della mia idea, può darsi che sia anche giusto che cambiare, anche perché quest'anno, diciamo, visto il contratto di 4 anni, il terzo è l'ultimo in cui puoi andare via in uno scambio, diciamo, visto che non girano soldi.
Recuperare
o un grande giocatore al posto di un altro grande giocatore, ma comunque cadi sempre in piedi, perché anche rimanesse ti rimane un grande campione, tanto lo stipendio non lo paghiamo io e te, caro direttore, per fortuna c'è chi lo paga.
E questo se lo dimenticano sempre anche i tifosi.
E quindi alla fine avresti un grandissimo giocatore che quest'anno ha fatto 36 gol, in una stagione pur non eccezionale né della squadra né sua personale, però 36 gol, guardate che sono tanti 36 gol. Il secondo marcatore della Juve è stato Morata con 20, e loro due hanno fatto più del 50% dei gol della squadra. Quindi se anche
capocannoniere del campionato dal 2008, non c'erano juventino, nonostante gli scudetti che sono arrivati in casa bianconera. Davvero tanti spunti, stanno arrivando dei messaggi, c'è la partita della nazionale, noi continueremo praticamente giugno e luglio praticamente sempre, ma cercheremo naturalmente di approfondire i temi senza processare nessuno, lo facciamo con la massima forma di dialogo con tutti, anche con chi può pensare che invece la Juve debba ripartire, avrebbe dovuto ripartire da un altro allenatore, dovrebbe ripartire con Ronaldo, senza quello o quell'altro. Proviamo a ragionare con l'ottica del dirigente, giornalista, giocatore, ex calciatore, mettendo insieme tante riflessioni,
sì, perché poi è giusto,
i ragionamenti che fanno i nostri ospiti.
Il cuore del tifoso è il cuore del tifoso, però poi alla fine uno negli anni vede più o meno che ci sono delle dinamiche ben precise quando le società prendono delle decisioni, almeno quando la Juventus prende delle decisioni sui giocatori, che sono di natura fondamentalmente economica, anagrafica, l'insieme delle due cose, perché abbiamo visto negli anni questo, recentemente, giocatori che magari potevano servire alla causa ma che sono stati sacrificati per ragioni di bilancio, pensiamo agli Spinazzola, ai Ken, gli ultimi, gli Emre Can, che sono giocatori che sarebbero stati preziosi come l'acqua, diciamo, in questa stagione soprattutto, ma in generale, e che però tu hai dovuto sacrificare per ragioni di bilancio, quindi quelle le dobbiamo sempre mettere al primo posto nella gestione del mercato. Poi tutto quello che arriva di buono è guadagnato, però con un bilancio a meno 100 erotti è inutile fare tanta filosofia. Può darsi anche, come dice Idris, che arrivi un sostanzioso atto di ricapitalizzazione da parte della proprietà, però credo che le dinamiche debbano andare nella direzione di un risanamento generale dei conti, e che significa, va bene i sogni, ma scambiando pedine importanti con pedine importanti. Non si può pensare che la Juve prenda Donnarumma, Pogba e non vada via nessuno.
Chi è l'uomo del lunedì che chiude con noi la trasmissione Dulcis in Fundo?
È il nostro Sorrentino.
Ivano Sorrentino, ciao Ivano, ben ritrovato, buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao Ivano.
Ciao Luigi, buona serata a tutti.
Senti Ivano, abbiamo parlato con zio Idris Sannè, abbiamo parlato con Attila Malfatti, abbiamo parlato con Malu Pasincato di mercato, manchi tu, cosa ti ha colpito delle notizie che sono arrivate da lunedì scorso ad oggi legate al mondo Juve? Quale vuoi analizzare, approfondire con noi e con gli amici di Radio Bianconera?
Beh, credo che quello che ha dato un po' stupore è il ritorno di Allegri. Ecco, io non credo che nessuno pensava a un ritorno di Allegri, quindi io credo che questa sia la notizia che ha fatto più scalpore, no? Comunque ha lasciato un po' tutti di stucco e io credo che alla fine la Juve è andata sul sicuro. Ha fatto una scelta con un allenatore che conosce molto bene l'ambiente, che negli ultimi anni ha fatto quello che forse nessun altro aveva fatto come allenatore se non dopo Lippi, e quindi la Juve dopo due anni così un po' particolari è andata sul sicuro ed è andata a prendere l'allenatore che conosce benissimo l'ambiente, che è un allenatore vincente e vuole ritornare a essere vincente come sempre stato.
Ivano, a me incuriosisce, sto facendo una domanda un po' a tutti i nostri ospiti perché anche con la vostra opinione aiutate a capire meglio le problematiche con l'ottica vostra, cioè di chi ha respirato lo spogliatoio, chi come te sta facendo l'allenatore nei settori giovanili. Quale logica è passata nel ritorno di Allegri alla Juventus?
È passata la logica che la Juve deve vincere. Questo è stato il
con Pirlo non si poteva vincere l'anno prossimo? Cioè con l'allenatore non Allegri. Troppo rischioso? Abbatti un po' il livello di rischio?
Troppo rischioso, ma perché negli ultimi due anni è stata una Juve non ad altissimi livelli come noi conosciamo la Juve. Quindi la Juve per il terzo anno non poteva andare a rischiare un'altra stagione altalenante. Quindi io sono convinto che tante volte si dice che grazie agli errori si capisce che bisogna ritornare al punto di partenza, passami il termine, da quando certo. La Juve ha preso Allegri e ha iniziato un percorso importantissimo, dai, non stiamo qui a discutere che cosa è stato Allegri per la Juve, nonostante non possiamo dimenticarci che all'annuncio di Allegri alla Juve mi ricordo che nessuno era d'accordo dei tifosi bianconeri per tutto ciò che aveva avuto come percorso Allegri al Milan. Quindi alla fine io dico sempre che il merito degli allenatori sta sempre nei risultati e una volta che fai risultati alla fine zittisci tutti come ha fatto Allegri negli anni alla Juventus.
Sì, in effetti fa riflettere questa cosa. Il primo arrivo di Allegri dopo Conte è stato vissuto un po' a pernacchie, diciamo, dai tifosi, per essere generosi. Questo invece arriva come salvatore della patria dopo Sarri e Pirlo. A volte, insomma, la storia cambia
assurdo,
in fretta.
No?
Cambia
in
tutto.
Base al libro che leggi prima.
Esatto, dipende da quello come eri rimasto. Dice, vabbè, forse si stava meglio quando si stava peggio, come si dice. No, ti chiedo...
Bravo, quello che ho detto.
Condividi la ricostruzione dei fatti per cui, insomma, la decisione in realtà non sarebbe delle ultime settimane, ma del periodo, diciamo, eliminazione Champions, sconfitta di Benevento, quindi andiamo fine marzo, inizio aprile, prima del derby. Non a caso, nel giorno del derby, Andrea Agnelli incontra a Forte dei Marmi Massimiliano Allegri, quindi...
Bella riflessione, Luigi.
Potrebbe essere che sia stato così, e ti chiedo allora a quel punto se Allegri nel frattempo avrà già fatto pervenire le sue richieste, secondo te quali sono?
Sicuramente... noi che siamo nel mondo calcistico il dubbio ti viene, no? Quando dopo sconfitte, dopo diciamo le voci di Pirlo in discussione di qua di là e si viene a sapere che c'è un incontro a Forte dei Marmi tra Allegri e Agnelli, è chiaro che il dubbio ti può venire, no?
A te avrebbe dato fastidio saperlo da allenatore? Tu sei allenatore della squadra X. O sono cose che capitano e devi un po' accettarlo?
Sono cose che capitano, che poi sono tutte suggestioni che uno si fa, ma alla fine può essere che veramente si sono incontrati per un weekend, per passarlo con le famiglie, e non hanno neanche parlato di calcio, quindi quello non possiamo neanche saperlo, no? È chiaro che, ti ripeto, si sta nel mondo del calcio. e ci sono situazioni del genere, i dubbi ti possono venire, però io credo che a quei livelli sono talmente dei professionisti, degli allenatori, e quindi non stai neanche a guardare queste cose, perché sennò non puoi stare a certi livelli. Quindi a Pirlo o chi era l'allenatore in quel momento, poco importava dell'incontro tra Allegri e Agnelli, perché credo che aveva ben altri pensieri che quelli che pensare a Allegri o Agnelli, no? Quindi io credo che alla fine, ripeto, secondo il mio punto di vista, la Juve ha dovuto fare una scelta quasi forzata, diciamo così, sul richiamare un allenatore che conosce bene l'ambiente e che potrebbe rifar tornare la Juve ad altissimi livelli.
Ti ha stupito di più il ritorno di Allegri o come si può dire, l'uscita della dalla Juventus di Paratici?
Beh, credo che tra le due quella che era più scontata era l'uscita di Paratici. Quella di Allegri.
Che cosa paga? Che cosa paga Paratici? Che conto paga? Per quale motivo è uscito? Sempre col taglio dell'ex calciatore, Ivano, sai che noi ne approfittiamo della tua presenza.
Guarda, ma assolutamente, ma è chiaro che sicuramente ci sono delle dinamiche che nessuno conosce, tantomeno noi. Però io credo che alla fine paga alcune scelte prese insieme alla società. In quel caso il direttore era lui, chi gestiva il mercato era lui, i risultati gli ultimi due anni sono stati altalenanti, è chiaro che purtroppo chi paga il direttore sono stati anche gli allenatori, che molto probabilmente sono stati scelti anche da Paratici.
Certo. Possiamo considerarlo chiuso questo argomento a scelta del nostro inquisito?
Del nostro interrogato.
Del nostro interrogato.
Senti, fai tu qualche nome. Secondo te la Juve da chi deve ripartire? Dal portiere, per dirne una, o bisogna dare priorità ad altri ruoli?
O ne deve cambiare quanti?
Ma guarda, io un paio di settimane fa avevo postato un link dicendo che a mio avviso la Juve dovrebbe ripartire dai giovani, che quest'anno, secondo il mio punto di vista, hanno dato di più di tanti altri big o anziani che qualcuno si aspettava, che possano essere per me Dybala, che Dybala non l'hai avuto quest'anno, a Chiesa, a Kulusevski. Io inizierei a programmare e ripartire da questi giovani, poi sicuramente darei Quadrato, sicuramente rivoluzionerei qualcosa a centrocampo, e poi il portiere sicuramente, da come leggiamo negli ultimi giorni, sembra quasi certo l'arrivo di Donnarumma, che io credo che sia il portiere che potrebbe fare 15 e 20 anni come portiere più forte in assoluto, compreso la nazionale e alla Juve, ecco. Quindi potrebbe fare un po' le orme di Buffon.
Ma è vero che hai detto, adesso creiamo un po' un caso diplomatico in famiglia, è vero che hai detto che Donnarumma è molto meglio di tuo fratello? Che tuo fratello confronto non vale niente? L'hai detto o mi sbaglio?
Eh beh, sicuramente, perché se Donnarumma gioca in nazionale vuol dire che...
Prendete questo pezzo che lo mando a Stefano, prendetelo, così uno dei due mi paga il caffè almeno.
Ma non lo dico io, lo dicono purtroppo i fatti, che se a 16 anni, 17, 18 anni sta giocando in nazionale, tanto di cappello, vuol dire che forse dovremmo puntare di più sui nostri portieri del settore giovanile, far crescere i nostri giovani anziché andare sempre a voler comprare giocatori di nome all'estero, quando invece poi abbiamo tanti giovani bravi nei nostri settori giovanili, ma purtroppo noi siamo ancora indietro con questo sistema, dove purtroppo non valorizziamo i nostri settori giovanili.
Guarda, per un caffè io sono pronto a tagliarlo questo pezzo dalla replica, eh? Alle 23 ritorniamo su un buon già. Decidi tu, hai tempo fino ancora 10 minuti, se no io lo giro a Stefano, perché anche lui è un amico.
No, puoi girarlo benissimo a Stefano, tanto ti darebbe la stessa risposta anche lui.
Okay, forse se la giocano sui rigori, perché Stefano Sorrentino sui rigori, se non mi ricordo male, era un discreto pararigori, se non mi ricordo male.
Sì, io credo che era uno dei forti, ecco, negli ultimi anni è stato quello che forse insieme ad Andanovic è stato quello che aveva parato più rigori. Nel campionato italiano
hai battuto dei rigori contro tuo fratello ufficialmente in spiaggia, al mare, in montagna,
nel giardino?
Beh,
glieli hai segnati tutti, secondo me glieli hai segnati tutti, perché tu sei molto più bravo di tuo fratello.
Non vale.
sicuramente qualche gol glielo ho fatto.
Ok, beh, te la sei cavata bene. Senti, abbiamo 5 minuti, volevo parlare con te di questi giocatori che sono stati eletti i migliori della stagione del nostro campionato. Lo chiedo a te e a Luigi, proprio 30 secondi a testa. Miglior under 23, Dusan Vlahovic della Fiorentina. Pregi e difetti, ma proprio così, semplice, senza rifletterci troppo, Ivano, ovviamente. Giochino.
È un giocatore che ha dimostrato sicuramente chiuso del gol, sicuramente è un giovane interessante, dove ha fatto molto bene. L'unico pregio, diciamo, che possiamo toccare, che potrebbe e dovrebbe diventare un po' più continuativo, cioè ha sempre fatto ottime partite, poi si è perso, quindi ha avuto poca continuità. Questo potrebbe essere, tra virgolette, diciamo, il difetto,
il
ma
limite.
Stiamo parlando sempre di un ragazzo di 23 anni che si è trovato a giocare poi in una Fiorentina non ad altissimi livelli, invece lui si è messo comunque in mostra.
Luigi, ti faccio commentare alla fine tutto insieme.
Sì, va bene.
Di Donnarumma abbiamo già detto, miglior portiere è stato nominato Donnarumma, mi dicono molto vicino alla Juventus, anche perché non ha pretese da 14 milioni come qualche milanista mi ha voluto far credere. Miglior difensore Cristian Romero dell'Atalanta, proprietà della Juventus. Ivano.
Sì, ottimo giocatore, giocatore che molto fisico, giocatore interessante, giovane anche lui. Sì, io sono d'accordo con la scelta di
eleggerlo miglior difensore,
questo ragazzo come miglior giovane difensore del campionato italiano.
Miglior attaccante Cristiano Ronaldo, sappiamo già tutto e quello che pensi. Restano due giocatori che mi colpisce, anche perché...
Cosa pensi?
Che è un ottimo giocatore, l'abbiamo parlato in queste settimane, che è un giocatore...
Non ho capito, scusa.
Che è un giocatore che ha meritato tutti i nostri complimenti in questa stagione. Abbiamo già riepilogato e detto...
Assolutamente.
Non si discute in quel senso lì.
Cristiano Ronaldo non si discute, quindi... Però io al di là dei gol che ha sempre fatto in ogni squadra dove ha giocato, io avrei dato qualche punticino in più quest'anno a un Chiesa, che secondo me è stato quello che ha trascinato di più la Juve quest'anno.
Vedi, volevi aggiungere qualcosa che il giornalista, il direttore non ti faceva dire, ho capito. A me invece colpisce, proprio in chiusura, miglior centrocampista Barella, miglior giocatore in assoluto per completezza Lukaku, entrambi dell'Inter. Più Conte, sono stati loro il triangolo delle meraviglie nerazzurre? Conte non è stato premiato, faccio riferimento a Barella e Lukaku. Un tuo commento.
Sì, sono due giocatori che diciamo sono stati fondamentali per la vittoria dello scudetto dell'Inter. Ecco, a me Barella mi aveva già impressionato a Cagliari e mi ha dato conferma in questi anni di essere secondo me il centrocampista italiano più completo e più forte che abbiamo nel nostro campionato per diversi aspetti tecnici, tattici, fisici, mentali. Cioè, è un giocatore per me importantissimo per una squadra. E Lukaku, anche lui, non si discute, ecco, è un giocatore che conoscevo poco, devo dire
si è fatto apprezzare
anni nell'Inter e fa la differenza anche nel campionato italiano.
Una battuta in chiusura anche del nostro Luigi Schiffo qui in studio.
Sì, io come miglior difensore avrei premiato uno della miglior difesa del campionato, cioè dell'Inter, uno dei big dell'Inter, insomma.
Ecco.
Forse l'avrebbe meritato di più dell'Atalanta, che ha fatto tantissimi gol, avrei premiato magari un attaccante dell'Atalanta, ecco, come filosofia di gioco. E poi negli under 23, secondo me Chiesa ha dimostrato più di Vlahovic, perché si è consacrato Chiesa nella Juve. Vlahovic lo voglio vedere in una grande squadra, perché secondo me ha la tecnica anche per non giocare in contropiede come ha fatto la Fiorentina, ma per essere una sponda importante. Lo vedo tecnico, fisico, insomma, sarei molto curioso di vederlo in una grande squadra.
Giusti aggiustamenti, scusate il giro di parole. Grazie Ivano Sorrentino, grazie Ivano Sorrentino, grazie Luigi Schiffo,
grazie a voi.
Ivano in regia, la Juve del lunedì senza processi torna lunedì prossimo. Buonanotte, a domani con il palinsesto di Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.